Ebbene, il tema che questa sera tratteremo e anche, Dio volendo, giovedì prossimo, che ho dato, diciamo, che il Signore mi ha messo sul cuore, è il punto di non ritorno. Cosa significa il punto di non ritorno? Arrivare a un punto spirituale e morale dove non c'è più possibilità di tornare indietro. Questo concetto lo possiamo spiegare attraverso l'esempio di una cascata. Nei pressi di una cascata il fiume scorre sempre più velocemente. Se nuotiamo controcorrente in una cascata, arriveremo al cosiddetto punto di non ritorno, una linea invisibile in cui l'acqua scorre alla stessa velocità in cui noi nuotiamo e per quanto ci sforziamo di risalire, finiremo inevitabilmente sotto, di sotto. Quindi questo tema che il Signore mi ha messo sul cuore lo vedremo soprattutto nel libro di Geremia. Quindi apriamo la parola di Dio nel libro di Geremia, leggeremo diversi passi dal libro di Geremia. Soprattutto nel capitolo 14 e 15, inizieremo col capitolo 14, versetti 11 e 12. Geremia 14, versetti 11 e 12. E l'Eterno mi disse: non pregare per il bene di questo popolo, se digiunano, non ascolterò il loro grido. Se fanno degli olocausti, delle offerte, non li gradirò. Anzi, io sto per consumarli con la spada, con la fame e con la peste. Andiamo al capitolo 15, versetto 1. Ma l'Eterno mi disse: quando anche Mosè e Samuele si presentassero davanti a me, l'anima mia non si piegherebbe verso questo popolo. Caccialo via dalla mia presenza, che egli se ne vada. Versetto 6, sempre del capitolo 15, dice qui ancora il Signore: tu mi hai respinto, dice l'Eterno, ti sei tirata indietro, perciò io stendo la mano contro di te e ti distruggo. Sono stanco di pentirmi. Capitolo 22, versetti 10 fino a 12. Capitolo 22, versetti 10 fino a 12. Non piangete per il morto, non vi affliggete per lui, ma piangete per colui che se ne va, perché non tornerà più e non vedrà più il suo paese natio, poiché così parla l'Eterno riguardo a Salum, figliol di Gioisia, re di Giuda, che regnava in luogo di Gioisia suo padre, e che è uscito da questo luogo, egli non vi ritornerà più, ma morrà nel luogo dove l'hanno menato in cattività e non vedrà più questo paese. Ecco, attraverso non solo questi versetti, vediamo dove viene un po' così visto questo tema, ma vedremo ancora altri passi intorno a questo tema. Questo argomento vale sia per il non credente che per il credente, sia per il credente. Se il credente, scusate, se il non credente rifiuta Dio come Signore e Salvatore, Dio gli indurisce il cuore. Infatti, in Esodo dal capitolo 5 al capitolo 14, vediamo il punto di non ritorno del Faraone, a cui Dio chiuse il cuore per la sua ostinatezza. Ricordiamo, conosciamo, penso, un po' tutti la storia, questa storia del Faraone, quando Dio mandò a Mosè per far liberare il suo popolo dalle mani del Faraone, che lo teneva sotto schiavitù, ma il faraone si ostinò. Se il credente non è consacrato, non v'è l'azione di Dio nella sua vita, che ciò porta a vivere come i pagani. Attenzione a questo, a noi credenti. Abbiamo visto il primo pensiero è qualcosa che riguarda i non credenti. Questo pensiero riguarda tutti i credenti. Quindi c'è un esempio molto conosciuto di una coppia, che è Anania e Saffira, che a causa del loro comportamento si sono attirati il giudizio di Dio, cioè la morte. Atti capitolo 5, versetto 1 a 11. E come sappiamo, penso tutti, come questa coppia di credenti praticamente avevano mentito a Dio. E avevano mentito in che modo? Dicendo che avevano venduto tutto il loro bene, mentre non era così. Quindi il denaro che avevano ricavato dalla vendita dei loro beni, una parte avevano messo ai piedi degli apostoli, mentre avevano detto che quello era tutto il guadagno che hanno fatto da quella vendita. Invece non era così. Quindi un elemento importante che dobbiamo ricordare è che Dio dà sia al non credente e sia al credente il tempo di ravvedersi, cioè la possibilità di ravvedersi in tempo. Quindi ciò che Dio vuole sottolineare attraverso questi esempi è il fatto che nessuno è immune e se ci osteniamo otterremo come frutto del nostro peccato il giudizio di Dio. Infatti il Signore attraverso questi esempi ci vuole ammaestrare, ci vuole ammonire, come ci ricorda la scrittura in Prima Corinzi e in Romani capitolo 15 versetto 4. Vedremo questo punto di non ritorno sotto quattro aspetti, che sono l'ostinatezza dell'uomo, la pazienza di Dio verso l'ostinatezza dell'uomo, il giudizio di Dio sull'ostinatezza dell'uomo. Il giudizio di Dio non riguarda chi ama il Signore. Questa sera vedremo i primi due punti, che è l'ostinatezza dell'uomo e la pazienza di Dio verso l'ostinatezza dell'uomo. Ebbene, l'ostinatezza dell'uomo. Andiamo nel capitolo 2 del libro di Geremia, versetto 25. Vedremo l'ostinatezza dell'uomo in modo esplicito e in modo implicito. Capitolo 2, versetto 25. Dice qui la seconda parte del versetto 25, dice: ma tu hai detto, non c'è rimedio, no, io amo gli stranieri e andrò dietro a loro. Quindi qui vediamo una ostinatezza in modo implicito. Torniamo al capitolo 14 di Geremia, ancora qui, nel versetto 10, dice: così parla l'Eterno a questo popolo, e si amano andar vagando, non trattengono il loro piede, perciò l'Eterno non li gradisce, si ricorda ora della loro iniquità e punisce i loro peccati. E nel capitolo 16, versetto 12, dice: e voi avete fatto anche peggio dei vostri padri, perché, ecco, ciascuno cammina seguendo la caparbietà del suo cuore malvagio per non dare ascolto a me. E lo stesso lo leggiamo anche nel capitolo 18, versetto 12. Quindi noi vediamo una ostinatezza in modo implicita e una ostinatezza in modo esplicita. per via della natura peccaminosa in cui l'uomo si trova, in cui ciascuno di noi si trova, siamo un po' tutti ostinati, vero? E questo fatto lo vediamo già dai bambini, è vero? Qual è la prima parola che un bambino impara? È proprio no, è vero? Mi ricordo quando i miei figli erano piccoli, per fargli fare qualche cosa, io e mia moglie dovevamo insistere perché lui facesse quella cosa lì. Ma le sue risposte erano sempre di no, è vero. Poi abbiamo usato sicuramente una maniera più forte perché i nostri figli facessero quello che noi gli dicevamo. Quindi noi lo vediamo già da quando siamo piccoli, il fatto che l'uomo, a causa della sua natura peccaminosa, è ostinato. E vedremo la falsa motivazione della persona ostinata che vuole rimanere nella sua cattiva condizione, nella sua condizione negativa. Abbiamo letto nel capitolo 2, versetto 25, abbiamo letto che il popolo aveva risposto al Signore, non c'è rimedio. È vero, abbiamo letto proprio in questo modo. Nel capitolo 18, versetto 12, lo leggiamo perché anche questo ritengo che sia molto importante. Qui il popolo... Sì, scusate. Capitolo 18, versetto 12, leggiamo. Ma costoro dicono, è inutile, noi vogliamo camminare seguendo i nostri propri pensieri e vogliamo agire ciascuno seguendo la caparbietà del nostro cuore malvagio. E quindi qui vediamo due affermazioni che sono delle scuse, è vero? Abbiamo visto, hanno detto non c'è rimedio e nel capitolo 18 è inutile. Non c'è rimedio, non sempre lo si dice in modo esplicito, ma tante volte lo si dice con i fatti, no? Quindi con la condotta. Sono andato in un dizionario italiano per vedere meglio il significato di non c'è rimedio e mi diceva proprio questo, che è un'espressione che si dice quando uno ha una grave malattia, non c'è cura, non c'è farmaco, no? È proprio questa la definizione che dà un dizionario italiano. Ma poi mi sono chiesto, ma è proprio vero questo? È proprio vero che non c'è più niente da fare? Ma se noi vediamo nella parola di Dio, qual è il rimedio alla nostra ostinatezza? Il rimedio è proprio il ravvedimento. Questa è una delle prime lezioni che il non credente, ma così anche il credente, deve imparare. Perché questo? Perché qui, come vediamo, non è il Signore a dire non c'è rimedio, ma il popolo a dire che non c'è rimedio. Perché finché non è il Signore a dire che non c'è rimedio, allora c'è speranza. Che bello questo. Per esempio, tante volte quando evangelizziamo, incontriamo delle persone molto anziane, no? E una delle risposte che riceviamo da parte loro è proprio questo, una delle loro affermazioni, che ormai non c'è più niente da fare, sono troppo vecchio, no? Cioè è inutile che, voglio dire, tu mi parla del Signore. Poi ci sono almeno due categorie che dopo essere stati ripresi continuano a vivere una vita cristiana disordinata, credendo che non ci sia rimedio. C'è il credente che abbandona, per esempio, la comune adunanza e in modo implicito dice che non c'è rimedio al suo peccato. C'è anche chi non abbandona la comune adunanza e in modo implicito, e dicendo sempre che non c'è rimedio al suo peccato, comportandosi però come un numero nella Chiesa. Vedete? Ma qual è? Poi c'è la vera motivazione della persona ostinata che vuole rimanere nella sua condizione negativa. Come abbiamo visto, la parola "non c'è rimedio" è una scusa, no? Infatti, in questo caso è un sinonimo di "non insistere" o "è inutile". Possiamo vedere le vere motivazioni, come abbiamo visto nel capitolo 2, versetto 25. Torniamo al capitolo 2, versetto 25 di Geremia. Allora, qual è la vera motivazione? Tu hai detto, la seconda parte del versetto 25, ma tu hai detto: non c'è rimedio. No, io amo gli stranieri e andrò dietro a loro. Nel capitolo 14, sempre di Geremia, scusate se vi faccio sfogliare un po' la parola di Dio, versetto 10, così parla l'Eterno a questo popolo: essi amano andar vagando, non trattengono i loro piedi. Allora, su quello che noi ci vogliamo soffermare è proprio sul fatto che loro dicono, o meglio, la vera motivazione, che loro amavano gli stranieri. Loro amavano andare vagando. E mi faceva pensare questo a un versetto, per non confonderci, quello di Deuteronomio, capitolo 10, versetto 19, con l'amare lo straniero, che è differente da amare gli stranieri, perché quello è un comandamento del Signore. Dice in Deuteronomio: amate dunque lo straniero, poiché anche voi foste stranieri in Egitto. Il popolo, nel fare questa scelta negativa di amare gli stranieri, non è stato costretto, minacciato o era inconsapevole. Abbiamo letto nel capitolo 18, per due volte ci viene detto che noi vogliamo. Quindi, e questo, come dicevo, per due volte il popolo aveva espresso questo desiderio: noi vogliamo. Quindi si erano innamorati degli stranieri, cioè del mondo. Si erano innamorati della filosofia di questo mondo. E allora, ancora vorrei dire qualcosa intorno a questo. Avete notato che non erano gli stranieri, cioè il mondo, che amava loro, ma erano loro che amavano gli stranieri. Innamorarsi, vedete, innamorarsi di qualcuno, di qualcosa, non viene dall'oggi al domani, ma in modo graduale, è vero? Per innamorarti di qualcosa, di qualcuno, non è così da un momento all'altro, ma cioè, ci deve essere una relazione, ci deve essere una frequentazione con questa persona o con queste cose. Ma allora la domanda che mi ero posto è stata questa: si sono innamorati degli stranieri perché non c'era di meglio, forse? O perché si trovavano in una posizione svantaggiata che li portava a innamorarsi, no, degli stranieri? E allora, in Geremia capitolo 2, versetto 21, dove abbiamo letto, sì, qualche versetto prima, ci viene detto qualcosa di molto bello. Ci viene detto qui: eppure, dice qui il Signore al popolo, io ti avevo piantato come una nobile vigna, tutta del miglior ceppo. Allora, qual era la posizione che Israele aveva? Una posizione di privilegio. Andiamo anche nel capitolo 13 di Geremia, versetto 11. Dice qui: poiché come la cintura aderisce ai fianchi dell'uomo, Così io avevo strettamente unito a me tutta la casa di Israele, tutta la casa di Giuda, dice l'Eterno, perché fossero mio popolo, mia fama, mia lode, mia gloria. E poi dice, ma essi non hanno voluto, eccetera. Quindi avevano una posizione privilegiata, avevano una condizione privilegiata in cui il Signore li aveva messi. E allora tutta questa situazione mi portava ai figli, ai nostri figli, ai figli dei credenti, no? Ci ricorda proprio questo, che pur vivendo in una posizione privilegiata, si innamorano del mondo. Certe volte, purtroppo, anche i genitori danno una mano a farli innamorare del mondo. Per esempio, quando il modo di vestire, no? A volte con, vedete, la moda di questo mondo, con pantaloni strappati, con i vestiti troppo stretti, dove si vedono tutte le forme, per esempio. Perciò il modo di fare, no, di questo mondo diventa un modello per i nostri figli. C'è anche chi, per esempio, ha l'amico o l'amica non credente, e molti genitori danno il consenso ai propri figli di poter stare con loro. E poi quando a volte si comportano continuamente in quel modo lì, poi purtroppo a volte i genitori si lamentano pure. Prima li fanno stare e poi si lamentano. E la parola di Dio intorno a questo ci ricorda proprio di non amare né il mondo né le cose che sono del mondo. In 1 Giovanni 2,15. E poi leggiamo ancora che l'amicizia del mondo è l'inimicizia contro Dio. E poi ci ricorda ancora in 1 Giovanni 5,19 che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Allora, cosa porta i nostri figli a innamorarsi del mondo? Uno dei motivi principali, possiamo dire così, per cui i nostri figli si innamorano del mondo è dovuto al fatto che forse non vivono la parola di Dio nella loro casa, è vero, non vengono rispettati i ruoli, no? Non c'è, per esempio, non c'è l'obiettivo principale, o meglio, l'obiettivo principale è quello di ottenere magari buoni frutti, non nelle cose spirituali, ma nelle cose, diciamo, di questo mondo. Magari, se vogliamo dire, potrebbero essere anche legittimi, come la scuola, il lavoro e altre cose. Allora, riflettiamo su questo. Abbiamo visto loro la vera motivazione per cui il popolo si era innamorato degli stranieri. Forse è quella motivazione per cui i nostri figli si innamorano di questo mondo. E quindi dobbiamo vegliare molto su questo, su chi frequentano, chi facciamo frequentare i nostri figli, chi sono gli amici, come vestono i nostri figli, è vero, come si comportano i nostri figli. E allora il secondo punto, la pazienza di Dio verso l'ostinatezza dell'uomo. Capitolo 15, versetto 6, lo rileggiamo. Poi torniamo al capitolo 14. Dice il Signore, tu mi hai respinto, dice l'Eterno, ti sei tirato indietro, perciò io stendo la mano contro di te e ti distruggo. Sono stanco di pentirmi. Capitolo 14, una pagina indietro, versetti 11 a 12, lo rileggiamo. E l'Eterno mi disse, non pregare per il bene di questo popolo, se digiunano non ascolterò il loro grido, se fanno degli olocausti, delle offerte, non li gradirò, anzi io sto per consumarli con la spada, con la fame e con la peste. E il versetto 1 del capitolo 15, ancora questo versetto lo rileggiamo, ma l'Eterno mi disse, quando anche Mosè e Samuele si presentassero davanti a me, l'anima mia non si piegherebbe verso questo popolo, caccialo via dalla mia presenza, che egli se ne vada. Ce ne vuole per stancare il Signore, è vero, abbiamo letto nel versetto 6, sono stanco di pentirmi, ce ne vuole per stancare il Signore. E anche nel, per esempio in Isaia 43, versetto 24, come in Malachia 2, 17, ci viene ripetuto questo. Non che Dio gli manca la forza, attenzione, Dio non si stanca perché gli manca la forza, come dice in Isaia 40, 28, egli non si stanca e non si affatica. Che bello questo. Ma questo ci fa capire che la pazienza di Dio ha un limite e non dei limiti. Noi abbiamo dei limiti, ma la pazienza di Dio ha un limite e vuol dire proprio questo. Nonostante Dio è ricco in pazienza, dice Romani 2,4. La ragione per cui Dio è ricco in pazienza è dovuta al fatto che egli vuole che l'uomo si ravveda. Ecco, da quanto tempo stai ascoltando la parola di Dio? Da quanto tempo, voglio dire, il Signore ci sta riprendendo, esortando, no? Magari stiamo camminando in modo che non piace il Signore. Perché sempre il Signore ci ricorda che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Che bello questo. Questo è il desiderio, il più grande desiderio del Signore. Proprio per questo motivo noi, l'uomo, noi non dobbiamo prendere in giro il Signore. Non ci dobbiamo beffarci del Signore, è vero. Cosa succede quando stanchiamo Dio? Quando prendiamo in giro Dio? Non c'è, come leggeremo nel capitolo 14, versetto 7 a 9, non c'è intercessione che possa piegare Dio. Leggiamo questo. Ritengo che sia molto importante vedere nella parola di Dio questa realtà. Capitolo 14, sempre versetti 7 a 9. Qui c'è è Geremia che sta pregando il Signore e dice: O Eterno, se le nostre iniquità testimoniano contro di noi, opera per amor del tuo nome, poiché le nostre infedeltà sono molte. Noi abbiamo peccato contro di te. O speranza di Israele, suo Salvatore, in tempo di distretta, perché saresti nel paese come un forestiero, come un viandante che vi si ferma per passarvi la notte? Perché saresti come un uomo sopraffatto, come un prode che non può salvare? Eppure, o Eterno, tu sei in mezzo a noi, il tuo nome è invocato su noi, non ci abbandonare. Versetti 11 e 12 abbiamo già letto, leggiamo i versetti da 20 a 22, sempre del capitolo 14. Dice qui: O Eterno, noi riconosciamo la nostra malvagità, l'iniquità dei nostri padri, poiché noi abbiamo peccato contro di te, per amor del tuo nome, non disdegnare, non disonorare il trono della tua gloria, ricordati del tuo patto con noi, non lo annullare. Fra gli idoli vani delle genti, ve ne a egli possa far piovere, ov'è fosse il cielo che dà gli acquazzoni, non sei tu, Eterno, tu, il Dio nostro, perciò noi speriamo in te, poiché tu hai fatto tutto questo. Il Signore dice a Geremia, e dovremmo leggere ancora il versetto 15, i primi due versetti: Ma l'Eterno mi disse, quando anche Mosè e Samuele si presentassero davanti a me, l'anima mia non si piegherebbe verso questo popolo, caccialo via dalla mia presenza, che egli se ne vada. Seppur ti dicono dove ce ne andremo, tu risponderai loro. Così dice l'Eterno: alla morte è destinata la morte, alla spada è destinata la spada, alla fame è destinata la alla fame, alla cattività, i destinati alla cattività. Cosa dice il Signore a Geremia? Dopo che Geremia prega, e prega tante volte, è vero, poi vedremo quante volte Geremia prega, intercede per il popolo. Cosa dice? Dice: non pregare più per il bene di questo popolo. Non c'è più intercessione. no? Che posso più piegare il Signore. Proprio la prima volta che Geremia prega per il popolo, lo vediamo proprio nel capitolo 7, versetto 16. E questo ci fa vedere anche un uomo di preghiera, che è Geremia, un uomo che nonostante tutto amava il popolo, no? Il popolo di Dio, i suoi fratelli, avrebbe potuto dire, no? Lo dice, tanto lo dice il Signore, è vero, il fatto di non pregare più, dopotutto il popolo se lo merita, non prego più per loro. Geremia poteva rispondere così, è vero, tra sé e sé, è vero, il Signore mi ha detto di non pregare, ma lui insiste. E vediamo proprio che Geremia non si arrende. Il Signore ha detto non pregare più per questo popolo. Già nel capitolo 7 aveva detto questa Geremia. E per la terza volta, con insistenza, Geremia intercede a Dio per il popolo di Israele. Questo abbiamo visto nel capitolo 14, versetto 22. Ma nel capitolo 15 il Signore dice a Geremia di non pregare più per il popolo. E per fargli capire quando fosse grave la situazione di Israele, gli dice che anche se si fossero presentati uomini di preghiera come Mosè e come Samuele, i quali sono stati sempre esauditi da Dio, in questo contesto così particolare, anche allora Dio non li avrebbe esauditi. Allora, questo cosa ci vuole dire il Signore ancora questa sera? Cosa vuole insegnarci attraverso questo il Signore questa sera? Vedete, qui abbiamo visto un uomo di preghiera, un uomo che insiste. Il Signore dice non pregare più nel capitolo 7 a Geremia. Geremia continua a pregare e il Signore ancora deve dire a Geremia non pregare più per questo popolo. E per la terza volta, sia la seconda che la terza volta, dice questa Geremia. Ma cosa ci vuole insegnare questo? Ci vuole insegnare che quando si prende in giro il Signore, come ha fatto il popolo, come possiamo fare ciascuno di noi, sia coloro che non hanno ancora il Signore, sia coloro che hanno il Signore, come abbiamo visto all'inizio, quando si prende in giro il Signore, quando non si vuole ascoltare, no? La sua parola, il nostro cuore rimane duro, caparbio, ostinato, nonostante Dio ci ammonisce in tanti modi e per diverso tempo per portarci al ravvedimento. Quindi abbiamo letto nel capitolo 15, nel versetto 3, non resta che il giudizio. Ebbene, e come prima conclusione, abbiamo visto che siamo tutti un po' ostinati, è vero? Da quando nasciamo, quindi, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pregare il Signore affinché ci possa modellare. Molte volte mettiamo delle scuse, un altro insegnamento, quando diciamo non c'è rimedio. Io sono fatto così, non ci posso fare niente, no? È vero, a volte noi sono delle scuse. Il rimedio c'è, come sappiamo, e è quello del ravvedimento. E poi abbiamo visto che la pazienza di Dio ha un limite e non dei limiti, quindi, come dicevo anche prima, quello che non dobbiamo fare, non dobbiamo prendere in giro il Signore. È vero, non ci dobbiamo beffarci del Signore. A volte uno, quando anche girando le spalle, quando il Signore ci riprende attraverso un fratello, ecco, noi ci stiamo beffando del Signore, attenzione a questo, ma piuttosto ravvediamoci, no? Della nostra, magari, delle nostre cattive scelte che abbiamo fatto. Ravvediamoci se magari abbiamo, aiutato i nostri figli a innamorarci del mondo. Ravvediamoci di questo, è vero, e che il Signore ci possa benedire. E giovedì prossimo, Dio volendo, vedremo altri due punti. Amen.
Visto che abbiamo qualche momento, vorrei proporre un tempo di preghiera. Non ci diamo, Inni, per favore. Breve preghiera.